Il pugilato, il tirare di box, è stato uno sport che ha accompagnato, nella storia, epoche e ambienti sociali diversi. Con il tempo, il cinema, la letteratura e fino anche le scienze sociali ne hanno descritto le evoluzioni, le implicazioni, i miti e le leggende. Nel secondo dopoguerra, in una Napoli occupata dalle forze alleate, una città sfinita dal secondo conflitto mondiale, i cazzotti rappresentavano una delle poche risorse a disposizione per sbarcare il magro lunario. All'ombra del Vesuvio nasceva in quegli anni una generazione di pugili e di maestri che avrebbe scritto pagine importanti nella storia sportiva italiana, così come delle modalità, formali ed informali, di ricostruzione della società e del paese.
Erano gli anni dopo guerra, quindi c'era molta fervente in città. Era, diciamo, la ripresa. Era gli anni 50, c'era molto entusiasmo. È sempre così, quando uno inizia un'impresa, che là era un'impresa, noi venivamo dalla guerra, quindi era tutto difficile. E quindi ci stava l'entusiasmo e la voglia di riuscire. E c'erano gli americani, ricorda. E poi incominciai a fare il pugile un po' più in là e spesso andavamo sulle navi americane a combattere. Io in verità non ho mai combattuto sulle navi americane, ci sono andato una volta, ho visto il mio avversario che era un negro con due braccia mostruose, stava vicino al sacco che si allenava e io dovevo fare con quello. Disse: maestro, ma quello devo combattere io. Il maestro Camerlingo mi guardò e disse: è quello? Sì, farei un bel combattimento. No, maestro, non ci pensate proprio, io con quello non ci farò mai.
Ho conosciuto, per esempio, nel basso affianco alla palestra, un signore che si chiamava Don Peppe, che è morto per un cancro ai polmoni. Questo signore, quando io venni ad aprire questa palestra all'inizio, insomma, quando iniziai, lui mi chiese: ma cacata fa? Io gli ho detto: vogliamo aprire una palestra in box. E io ho fatto pugilato, ma vuoi sapere che pugilato ha fatti? A me mi veniva a chiamare a casa Nino Camerlingo, che sarebbe il maestro dell'Olimpia. Dicevo: Peppe, ci stanno due o tre americani su una portaerei che sono piccoli, come te. Se tu vieni a combattere, io ti faccio avere tre stecche di sigarette. Io che dovevo fare? Avevo già tre figli. Il pugilato non l'avevo mai fatto. Mi venivano a prendere con la barca insieme agli altri, andavo a bordo di questa portaerea, andavo cappa ogni volta, ma anche un giorno dietro l'altro. Me mi portavo tre stecche di sigaretta a casa, tre giorni di fila, nove stecche. Non pensavo tre giorni di fila, tre commozioni cerebrali, dicevo tre stecche di sigarette. Allora questa era proprio la disperazione assurda.
Era anche un periodo particolare, c'erano le navi americane nel porto di Napoli e questi maestri di tanto in tanto, un po' per una questione economica, perché sulle navi americane lo spettacolo veniva ripagato con tre stecche di sigarette, con 5.000 lire, con insomma anche con del denaro, i maestri portavano questi allievi che si stavano formando a combattere sulle navi per intrattenere i militari americani, ma contemporaneamente anche per sopperire alle esigenze, alle necessità primarie, perché parliamo di necessità primarie di ciascuno di loro.
Sulle portaerei americane.
Quando arrivava una portaerea a Napoli e attraccava nel porto di Napoli, c'era il ring montato sempre sulla nave, perché sulle navi ci stavano due tipologie di pugili, i neofiti, e c'erano veramente i grandi campioni, quindi era fortuna con chi capitavi, va bene? Allora che faceva? Lui ci andava da ospite, papà, nella prima tornata. E Camerlingo portava una ventina di ragazzi, andavano a bordo della portaerei e mio padre scriveva i nomi degli avversari dei pugili di Camerlingo. Quelli che lui considerava veri pugili non combattevano con i suoi della Fulgor e ci facevano solo quelli dell'Olimpia. Allora che succedeva? Nella seconda tornata papà gli diceva: Camerlingo, io posso portare questi pugili. e affrontavano i neofiti e vincevano quelli della furgo. I suoi li facevano con lui perché lui non aveva difficoltà, e quando si tornava la seconda volta, maggior parte comunque in ogni caso si portavano la pellaccia a casa e guadagnavano le 3 stecche di sigarette.
Il panorama del Golfo di Napoli racchiude un arcipelago d'acciaio, la 6ª flotta statunitense, con una delle maggiori portaerei del mondo, la Roosevelt. Ai parapetti i marinai si interessano a Santa Lucia e al Vesuvio. Sono giovani e le bellezze di Napoli le hanno sentite decantare dai loro fratelli più grandi che ci sono venuti qualche anno fa. Un po' di sport. Per quanto grande il ponte delle navi, a terra si gioca meglio.
Ma come che fece un cazzotto qua sopra, mai visto chiaramente una porta aerea. Poi tutti quanti ci vennero a prendere con un fischio, fece la palestra, i ring dove ci potevamo spogliare, dove ci potevamo lavare, dove tutto, con un fischio. Era tutta un'organizzazione proprio che mi ha spaventato. E così feci questi incontri. Incontrai in americano, mi ha detto mazzato.
Il nostro maestro ha portato tutta la squadra per combattere, guadagnava un sacco di soldi rispetto a quelli che ci dava a noi. Diciamo all'epoca prendevi 5.000 lire per il combattimento e ci dava 1.000-1.500 lire a noi. Quindi guadagnava veramente, per lui era un affare.
Mi hanno mandato pure a me su questa nave. Io allora, sai, ragazzi, ho dato il spettacolo, ho botte io. Così sono stato anche premiato per il pugile più combattivo. Fotografie mi hanno fatto, mi hanno regalato una divisa di marinai americani.
I ragazzi napoletani fraternizzavano molto con i pugili americani, anche perché molti di loro erano oriundi italiani e quindi si trovavano a loro agio. Poi il fatto solo di andare a combattere sulla porta aerea americana era una cosa nuova per noi. E per cui i ragazzi si dedicavano di più.
Gli italiani andavano sulla porta aerea a combattere solamente per i soldi. Gli americani non se ne fregavano assolutamente niente. Pronti a vendersi il match. E se c'era qualche match che vincendo si prendeva di più, si guadagnava di più, si poteva anche vincere.
La maggioranza erano questi pugili in America, sai, che venivano reclutati e facevano i marinai. Alla volta si incontrava o un bidone o un campione. Non c'era una media lì, no? Il capitano americano chiamava, tu vieni qua, si metteva sulla bilancia, 70 kg, tu vieni qua, quando sei? 69, va bene, questo è di accoppiamento, senza sapere, ma tu quando incontri hai fatto, quando, come sei? E loro pagavano ogni incontro 2 stecche di sigarette.
E per ogni combattimento si davano 3 stecche di sigarette.
I pugili non fumavano all'epoca, quindi avevano 3 stecche di sigarette, no? Se no il pugile poi si doveva vendere, ma no, venivi pagati in soldi.
Io ho sentito solo la parola di soldi, poi non ho visto niente, non so neppure quando si presero, perché evidentemente chi ci portò fece tutto lui la situazione.
Insomma, in questo arcipelago di ferro galleggiante in tanti hanno vissuto il proprio romanzo di formazione. Alcuni di quei pugili improvvisati sono diventati dei pilastri, degli esempi. La storia particolare di uno di loro, Agostino Cossia, si intreccia con la storia generale, turbolenta e rigogliosa, di quegli anni 50 che hanno segnato in maniera significativa il nostro passato recente.
Tanti modi da interpretare. Agostino Cossia li interpretava: io ti batterò con la forza, con la mia intelligenza pugilistica, con l'aggressività.
Vito,
mio padre è nato nel 1930. certo, bisogna pensare al pugilato in quegli anni, e parliamo appunto della fine degli anni 40, i primi anni 50, come una forma di intrattenimento molto molto diffusa. In città, per esempio, c'era questa palestra dove si svolgevano gli incontri, che era i Cavalli di Bronzo, no? Che è al lato adesso il Maschiangioino, che è stata una palestra fondamentale in quegli anni. Perché le riunioni di box erano molto affollate, il pubblico seguiva i pugili, conosceva le classifiche, aveva i propri beniamini, insomma era uno sport che anche da un punto di vista sociale consegnava proprio dei riconoscimenti, delle soddisfazioni personali, ma anche come dire, una sorta di riconoscimento pubblico che metteva l'atleta in una condizione tra virgolette di privilegiato.
Il campione era Cossia, il campione della nostra palestra, campione d'Italia due volte, diciamo che era il contrario di me, lui era il coraggio e la forza. Agostino Cossi, quando saliva sul ring, era micidiale, non faceva mai un passo indietro, per lui era solamente attaccare e colpire l'avversario. Era, si chiama fighter, erano questi pugili che non ti lasciano mai. E che combattere con lui era, e poi diventare due volte campione d'Italia, quindi nazionale ripetutamente.
Questo è Cossia, campione modesto. Chi non è appassionato di pugilato o chi preferisce leggere i resoconti di questo sport così com'è nel suo mondo di oltreoceano, può aver generalizzato il concetto creatosi ed aver immaginato che il mondo del pugilato sia costituito solo da allenatori senza scrupoli e da pugili che tirano per sbarcare il lunario e che per vincere trasformano i propri incontri in una cozzaglia di corpi pesti. Allora, consigliamo a chi ha idee americane circa il pugilato di recarsi alla Palestra Olimpia qui a Napoli. In un'atmosfera di linimento troverebbe non pugili brutali ma bravi ragazzi che dopo una giornata di lavoro si recano in palestra a martellare di colpi il pugilball, ben sapendo che la gloria non è a portata di mano. Sfatate tutte le opinioni errate sul pugilato e sul suo mondo, così come perlomeno a Napoli, passo ad intervistare uno di quei bravi ragazzi che si allena con tanto accanimento e passione. L'intervistato è precisamente Agostino Cossia. Il suo nome è saltato alla ribalta pochi giorni fa per essere inciso a caratteri d'oro nelle belle pagine del dilettantismo italiano. Non si dà aria, direi quasi, che questa celebrità improvvisa e ben meritata non abbia neppur lontanamente guastato dal senso di modestia che fa piacere rilevare, specie se in un autentico campione. Quella semplicità, insomma, che è stata l'autentica simpatia di atleti di altro sport come un Coppi o un Magni. Agostino Cossia è nato a Piscinola 23 anni fa, ha fatto per un certo tempo il muratore.
Io lavoravo in una ditta, 54 metri d'altezza sopra una tavola così. Poi dopo finivi di là e 4 e mezzo e me ne andavo a piedi di là a piedi. Poi mi allenavo, prendevo il botto.
Il mio papà, da questa periferia, che allora non era una periferia, nel senso che appunto era proprio un paese di campagna, un ragazzo naturalmente molto molto vivace, con un carattere molto impetuoso e forte, e una sera per caso in giro con altri compagni della zona si scontra con un gruppo di ragazzetti di un altro quartiere. Fa botte con uno di questi ragazzi e a un certo punto passa da lì un vecchietto, insomma un anziano della zona, per separarli. Nota questa capacità di mio padre, insomma questa velocità, questa intelligenza nello scontro, e cerca di indirizzare, con la volontà naturalmente di incanalare queste energie che un po' scappavano al controllo, verso quello che all'epoca era considerato uno sport degno di rispetto e di ammirazione, cioè il pugilato. Indirizza appunto mio padre verso questa disciplina, che all'epoca aveva un suo epicentro in una palestra in centro città, verso Piazza Dante, che era la Fulgor di Geppino Silvestri.
La Fulgor in concorrenza all'Olimpia, in un sottoscala frequentato anche da grossi ratti che magari la sera, quando i pugili andavano via, diventavano i padroni della situazione.
E mio padre comincia a frequentare la palestra, in cui appunto incontra altre persone, dove si allena costantemente. Mio padre entra in questa dimensione fortissima, appassionata.
Forza, forza.
Sembrano due ricchioni
quelli. Mio padre nel 1955 diventa per la prima volta campione d'Italia davanti al suo pubblico. E quindi là proprio c'è un'acclamazione popolare, mio padre insomma è riconosciuto, ovviamente bisogna immaginare questo ragazzo di 24 anni, 25 anni che da questa periferia campagna di una città che allora non era già così metropolitana, diciamo, improvvisamente appare sui giornali, viene chiamato alle riunioni del pugilato. Le riunioni sono molto frequentate, ci sono appunto i fan, i tifosi.
Il napoletano Cossia vola verso Melbourne. La hall dell'hotel Hesperia rivolle di sportivi, una vera bolgia in cui si dibattono i tecnici, presi d'assalto dalla pleiade di giornalisti a caccia dell'ultimissima, e gli atleti aggrediti dai tifosi che tendono ad una stretta di mano, una foto o un niente niente, un sorriso. Il folto gruppo di olimpici che tra breve prenderanno posto sul pullman per Ciampino, da dove spiccheranno il volo per Melbourne, su di un quadrimotore della Bea alle ore 2:50.
E nel 56 si verifica l'opportunità di partecipare per la seconda volta ai campionati italiani, lì dove però ci sarà una selezione che darà vita poi a quella che è la nazionale italiana di pugilato per partecipare alle Olimpiadi di Melbourne in Australia. Insomma, mio padre finalmente prende parte a quella che viene poi ufficialmente comunicata come la nazionale italiana di pugilato, che prenderà parte alla competizione olimpica. Vanno a Recanati si svolgono i ritiri collegiali, gli allenamenti.
La preparazione dei pugili in quel di Porto Recanati è stata completa, razionale, perfetta. Gli atleti hanno raggiunto il massimo della forma e le speranze di una buona affermazione sono non poche. L'esperienza di un Burruni alla sua seconda Olimpiade, la poderosità di un Panunzi, la classe di un Bozzano, il cuore di un Agostino Cossia sono elementi che emergono e consentono le più rosee previsioni. Cossia rientra allora tra i favoriti. Naturale, Cossia è un duro, nel senso che possiede un fisico che ne fa una piuma di eccezione. Aggiungi che ha una volontà di ferro, al servizio di una non comune intelligenza pugilistica, ed avrà il quadro delle possibilità del nostro rappresentante.
Questa è la sintesi del breve conflitto anglo-franco-egiziano, accesosi e spentosi nel volgere di una sola settimana. L'aviazione alleata, praticamente indisturbata, annienta l'armata aerea egiziana. Numerosi bombardieri di fabbricazione sovietica vengono distrutti al suolo. Il canale è bloccato e le compagnie di navigazione studiano attentamente la rotta del Capo di Buona Speranza. Dopo 5 giorni di bombardamenti condotti in modo da evitare al massimo vittime umane, alle 7:20 del 5 novembre truppe da sbarco e aviotrasportati inglesi e francesi mettono piede a Porto Said. La battaglia è breve e violenta, poi il comandante della piazza chiede la resa. 20 minuti dopo, probabilmente in seguito a un intervento personale di Nasser, sospende le trattative. I combattimenti riprendono, ma per poco. Francia e Inghilterra accettano la risoluzione dell'ONU, in base alla quale le loro truppe saranno sostituite da un corpo di polizia internazionale. Il mondo tira un sospiro di sollievo. La guerricciola egiziana è costata poche decine di vite, ma per alcune ore l'umanità è vissuta su un'immane bomba la cui miccia è stata spenta appena in tempo.
Gli avvenimenti egiziani hanno in parte modificato l'itinerario dell'andata. Niente più Cairo, dove scotta il terreno. L'aereo toccherà Istanbul, Bassora, Karachi, Calcutta, Singapore, Darwin e Sydney, Melbourne. Un viaggetto di 60 ore circa. Agostino Cossia ci ha visto e vuole salutarci. Elegantissimo nella fiammante divisa olimpica, Agostino ci ha pregato di porgere il suo saluto, il suo grazie agli appassionati napoletani che lo hanno seguito, lo seguono con tanta affettuosità. Lo facciamo volentieri, abbiamo fatto di più. Ad Agostino Cossia abbiamo affidato le nostre speranze. vinca o perda importa relativamente. Quel che importa è che in ogni caso tenga la fronte alta e dica a tutti: sono di Napoli, mi spezzo, magari non mi piego.
Partono per le Olimpiadi, 2 giorni di viaggio in un mezzo aereo dell'aviazione militare. Arrivano a Melbourne e subito cominciano gli allenamenti. Fu tutto molto intenso e molto molto veloce, naturalmente, perché partono alla fine di ottobre, 31 ottobre 1956, arrivano il 2 novembre a Melbourne, cominciano gli allenamenti di ripresa, dopo pochissimi giorni cominciano gli incontri. Infatti i tempi di inizio delle gare e delle disputazioni fu abbastanza ravvicinato. Mio padre incontra agli ottavi di finale il russo che poi vincerà la medaglia d'oro, Vladimir Safronov. Vladimir Safronov vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Melbourne battendo tutti i contendenti per KO, eccetto mio padre. Mio padre non finisce KO, perde ai punti. Alla fine delle Olimpiadi, medaglia d'oro, intervistano Safronov chiedendogli così un resoconto dell'esito, insomma, degli incontri dell'Olimpiade, eccetera. E Safronov in questa intervista dice: un solo incontro mi ha dato fastidio. Un solo combattente non sono riuscito a mettere KO perché era talmente duro e tenace che fino all'ultimo round mi ha affrontato guardandomi negli occhi e con la fronte alta. E questo contendente naturalmente era mio padre.
E lui fece le Olimpiadi a Melbourne e perse con un russo che si chiamava Safronov, che poi divenne campione olimpico. E Cosce perse proprio di misura, di stretta misura. E l'incontrò al primo combattimento. E mentre Cosce, la sua specialità, era man mano che passavano i combattimenti, lui andava sempre più in forma. E quella fu una sfortuna per lui incontrarlo. Al primo match fu una grande sfortuna.
Mio padre la raccontava così. Mio padre diceva: quando io sono arrivato sul ring al primo incontro, purtroppo essendo un po' inesperto, mi tremavano un po' le gambe, non ero molto lucido. Sono arrivato emozionato. E questa è la cosa che mi ha, diciamo così, sbilanciato. Se io fossi arrivato a quell'incontro, questa ovviamente era la sua tensione, ma a me piaceva molto questa cosa, perché non era negativa, non era una frustrazione, era solamente un ripercorrere un accadimento e verificarne le possibilità della riuscita. A me questa analisi di mio padre proprio mi piaceva tantissimo, perché appunto non era una cosa che lui viveva con tristezza, con pesantezza, no, lui diceva: io se avessi aspettato qualche altro giorno, se mi avessero dato la possibilità nel calendario di affrontarlo in seguito, sono sicuro che avrei potuto batterlo. Lui aveva questa convinzione. Cioè, io sono arrivato là, mi tremavano le gambe. Ero emozionato, era la prima volta alle Olimpiadi, era una situazione nuova, era un altro clima, era un posto che non conoscevo, così. Ma se io avessi avuto la possibilità di incontrarlo qualche giorno dopo, sono sicuro che l'avrei battuto. Diciamo, questa è stata proprio la tensione di mio padre fino alla fine.
Non ha avuto fortuna Cossi a Melbourne. Gli è capitato di primo turno proprio il russo Vladimir Safronov, che poi arrivò di corsa al titolo dividendo con l'inglese McTaggart la qualifica di miglior pugile del torneo. Cossi però non deluse. Vladimir Safronov, dopo la vittoria, disse che a infastidirlo di più nel corso della sua marcia trionfale era stato Cossi. Agostino aveva mantenuto la promessa.